Buongiorno, continuiamo il corso su Franz Brentano e la filosofia morale, ottava lezione, parte seconda. Nella precedente parte abbiamo visto che Brentano prende in considerazione Schelling come esempio particolarmente significativo della decadenza della filosofia nel terzo periodo, periodo dell'età moderna. E abbiamo visto come Brentano tratta Schelling, come ne parla in un testo inedito intitolato Geschichte der Philosophie, cioè Storia della filosofia del 1866-67. In altre pagine dello stesso testo, Schelling viene presentato in termini ancora più duri rispetto alle pagine già viste. Ad esempio, nella sezione in cui Brentano espone i tratti essenziali della filosofia tedesca contemporanea, parla di lui come di un autore che cercò di istituire, cito letteralmente, in un modo cosiddetto spirituale, cioè sommamente superficiale e non scientifico, un parallelismo tra i gradi dello sviluppo della natura e quelli della coscienza. Fine citazione. Per poter chiarire i termini principali del confronto Schelling-Brentano e dell'importanza che riveste lo studio di Schelling per Brentano, occorre tenere presente la teoria brentaniana dei tre periodi e delle quattro fasi della storia della filosofia. In particolare, occorre comprendere che Schelling, secondo lo schema storiografico adottato da Brentano, volle introdurre gli uomini alle più alte verità e per questo attribuì alla filosofia la più alta capacità, come i neoplatonici che aspiravano all'estasi. I tratti che connotano la filosofia di Schelling sono dunque gli stessi del neoplatonismo, che rappresenta il terzo ed ultimo stadio di decadenza della filosofia antica, il cui momento di massimo declino è rappresentato dall'emergere e consolidarsi delle tendenze misticheggianti. Lo stesso discorso, secondo Brentano, vale per il Medioevo. Ci sono delle costanti nella storia della filosofia, delle leggi che si ripresentano. Questa decadenza ha alla base il declino o un intorbidimento, dice Brentano, dell'interesse scientifico. L'importanza eccezionale di Schelling è perciò quella di essere una filosofia epocale, sia pure della decadenza, come Plotino e poi i mistici tardo-medievali. In particolare, Schelling, secondo Brentano, è più di ogni altro autore tipico e significativo, cito letteralmente, per la filosofia di quegli anni. Si ascoltava la sua parola come quella di un oracolo. In Germania il sentimento di ammirazione per la filosofia della natura di Schelling era molto diffuso e forte tra i naturalisti. Hegel non si è mai imposto ai naturalisti allo stesso modo. E le sue speculazioni poi sono sorte a partire da radici schellingiane e quindi sono prodotto dello stesso spirito vitale. Fine citazione. Anche in una lezione in un corso accademico del 1870, edito postumo, Brentano ribadisce ulteriormente queste considerazioni e soprattutto il fatto che Schelling conduce il misticismo alla sua piena fioritura. Non a caso, nel semestre estivo del 1878, poi in quello del 1880 e infine del 1883, ad ulteriore dimostrazione dell'importanza eccezionale che Brentano riponeva in queste tesi, cioè nella valutazione e nella considerazione negativa che aveva di Schelling, Brentano tenne all'Università di Vienna alcuni corsi sul significato delle fasi di decadenza e di fioritura nell'ambito della storia della filosofia. Per citare alcuni corsi, i titoli di alcuni corsi, Philosophie der Geschichte der Philosophie, cioè Filosofia della storia della filosofia, Esposizione della fioritura e della decadenza e della caratteristica dei più importanti rappresentanti di questi periodi, cioè dei periodi delle fasi di decadenza e delle fasi di fioritura della filosofia. In queste lezioni, in questi corsi, Brentano espose con forza e ripetutamente le stesse posizioni del 1866 che Brentano aveva elaborato per il conseguimento della libera docenza, concentrandosi in particolare su Schelling. Nella trattazione brentaniana, quindi, la figura e l'opera di Schelling compaiono continuamente, emergono continuamente. Schelling viene considerato un autore che ha fatto epoca e che rappresenta il momento culminante del periodo di decadenza dell'epoca moderna, della storia della filosofia moderna. Dopo di lui, continua Brentano, in particolare con Herbart, ma anche con Schopenhauer, è iniziata una fase di transizione e si è incominciato sempre di più a produrre ricerche su singoli aspetti e non ad offrire, a costruire sistemi. Al modo di Schelling, come aveva fatto Schelling e come era successo nell'ambito dell'idealismo tedesco. Questa ricognizione storico-filosofica, quindi, serve a Brentano per comprendere e per prendere coscienza del fatto che tutti e tre i grandi periodi della storia della filosofia hanno rispetto al primo periodo caratterizzato in maniera esemplare da Aristotele. Uno sviluppo, cito letteralmente qui il testo di Brentano, il passo di Brentano che traduco in italiano ovviamente, Brentano letteralmente afferma uno sviluppo affatto analogo. Il secondo periodo, cioè il periodo medievale, ha un duplice compito di riguadagnare ciò che quelli precedenti avevano prodotto e di porsi in possesso della tradizione degli stessi periodi, cioè di acquisire i risultati positivi dello stesso periodo. Ricercare oltre, perché come già detto, continua Brentano, il punto più alto è solo relativo e il periodo successivo deve andare oltre Aristotele. In altri termini, il periodo medievale deve proseguire la ricerca e quindi sviluppare il discorso filosofico oltre Aristotele. Il punto più alto raggiunto da Aristotele era soltanto relativo al suo periodo, però i periodi successivi, appunto, hanno questo duplice compito di riallacciarsi al periodo precedente, alla parte migliore, agli aspetti migliori del periodo precedente e nello stesso tempo andare oltre, continuare la ricerca, continuare l'elaborazione filosofica. E allora il periodo successivo è caratterizzato dal fatto di riagganciarsi, doversi riagganciare ad Aristotele, a San Tommaso, per quanto riguarda la ricerca, e però nello stesso tempo deve andare oltre. Tutto questo, come si afferma esplicitamente anche in un testo redatto attorno al 1870, giustifica il grande interesse che hanno filosofi come Schelling per Brentano, perché in altre parole, quando si analizzano i vari periodi della storia della filosofia, la loro analisi ci consente, cito Brentano, una rappresentazione di ciò che sarà la ricerca del futuro. Si conosce i tratti generali che nelle linee essenziali li distinguono. Sa in altri termini quali sono i sintomi della malattia e della salute e chissà quali sono le condizioni di un felice sviluppo e del cadere in errore, dei motivi che hanno indotto a cadere in errore e quindi hanno dato vita alla decadenza, sarà più di altri in grado di farsi un'idea sui nuovi fenomeni. In altre parole, chi ha queste conoscenze, acquisisce queste conoscenze attraverso l'analisi dei principali periodi e delle principali fasi della storia della filosofia, sarà più di altri in condizione di poter operare per la rinascita della filosofia, quindi proseguire il discorso e di farsi un'idea precisa dei nuovi fenomeni. Ci sono sempre, proseguendo questo discorso, dice Brentano, ci sono davanti agli occhi gli errori da evitare per non ricadere in un periodo di decadenza e nello stesso tempo abbiamo gli elementi positivi per poter innalzare la filosofia al rango di scienza, ossia il corretto metodo e il vero interesse teoretico, il puro interesse appunto scientifico. E a questo punto, una volta acquisiti questi dati, presa coscienza di questa situazione, come un medico che analizza un ammalato, analizza un paziente, il presente dice: dopo il periodo di transizione, dopo la fase di transizione caratterizzata da Herbart e Schopenhauer, deve iniziare la rinascita, e questo è il principale risultato a cui giunge Brentano nelle sue analisi relative alle principali vicende della storia della filosofia, perlomeno sin dal suo primo corso universitario del semestre invernale del 1866-67 a Würzburg in Germania. Tutto il programma filosofico di Brentano è qui racchiuso. Occorre in duplice modo e con un duplice compito rifarsi al passato. Abbiamo visto qual è il duplice compito, qual è il duplice modo. Noi possiamo imparare non solo dagli autori epocali che hanno caratterizzato il progresso, ma anche dagli errori del passato. In altri termini, non è sufficiente prendere soltanto in considerazione e analizzare i periodi di fioritura, di massima fioritura del discorso filosofico, come ad esempio Aristotele nell'antichità, San Tommaso d'Aquino nel Medioevo, ma occorre anche tener conto e analizzare adeguatamente gli errori del passato e di conseguenza anche gli autori particolarmente rappresentativi dei periodi di decadenza, dei periodi in cui la filosofia è caduta in errore, ha rimesso tutto in questione ed è giunta, come dire, ad esiti, a sviluppi misticheggianti. Espositivo, poi possiamo vedere che il vero interesse filosofico che ha dato origine alla stessa filosofia è quello teoretico, che è anche il metodo delle scienze della natura, che così viene ad essere il criterio di verità e di superiorità di una filosofia rispetto ad un'altra. Da qui ancora una volta l'importanza esemplare di Schelling per Brentano e la necessità di studiare gli svolgimenti del suo pensiero proprio per comprendere i problemi, gli errori, le difficoltà che hanno condotto al periodo di decadenza rappresentato in maniera paradigmatica da Schelling. Per poter intendere appieno lo scopo di questa ricerca messa in cantiere da Brentano e le sue principali istanze, che si diramano poi in una diversità di modi e implicazioni, occorre qui tenere presente ancora una volta e analizzare ancora una volta il contesto personale e scientifico in cui esse vennero elaborate, in cui queste tesi vennero elaborate, cioè nel 1866-67, durante il primo anno di insegnamento di Brentano come libero docente, privat docent, presso l'Università di Würzburg, presso la facoltà di filosofia. Ossia, bisogna tener conto delle esigenze unitarie e di fondo del pensiero di Brentano. Si tratta qui, in altri termini, del senso e dell'importanza del suo interesse per Aristotele e del suo miglior discepolo e commentatore medievale, come lo considera lo stesso Brentano, cioè San Tommaso d'Aquino. Quindi, l'alto apprezzamento di Aristotele e San Tommaso va di pari passo con la critica a Kant e all'idealismo tedesco, in particolare con la critica di Schelling, e questi aspetti emergono anche nella storia della filosofia del 1866-67, tuttora inedito. Questi aspetti comunque possono essere studiati e analizzati anche prendendo in considerazione ulteriori elementi, ulteriore materiale documentario che appunto risale al periodo in questione, cioè ai primi anni dell'insegnamento di Brentano a Würzburg, e poi se si considerano i vari carteggi del periodo, dello stesso periodo, con alcuni dei suoi migliori allievi, ma anche con amici e con parenti. In particolare, se si analizza il carteggio Franz Brentano, Karl Stumpf, il pupillo di Franz Brentano, una fonte ancora tutta da scoprire per la chiarificazione delle connotazioni di fondo del pensiero giovanile di Franz Brentano, questi aspetti emergono ripetutamente. Infatti il rapporto epistolare tra i due autori, cioè tra Franz Brentano e Karl Stumpf, inizia sin dal 1867.